شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا انا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني في اعلى الجبل تحت ظل اجمل ورده راح كل البشر مروا بحدي جاو حلوي جاو حلوي جاو 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 راح كل البشر مروا بحدي يعطوني اسم اجمل ورده وهاي الورده ورده مقاوم يا حلوي جاو حلوي جاو حلوي جاو 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 هاي الورده ورده مقاوم سقطت من اجل الحر
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, siete su radiazione.info e siete in compagnia dello speciale dedicato al compagno e scrittore Gaston Carafani, Non si può fermare il vento. Con questa quinta puntata andremo ad affrontare un momento centrale di cesura e di svolta sotto molti aspetti politici, culturali, insomma anche di impegno personale da parte di questo compagno, ma da parte di tutto il popolo palestinese. Stiamo parlando ovviamente del 1967, quindi di quello che poi i palestinesi ricorderanno come la Naxa, una data che sia nell'impegno della resistenza del popolo palestinese sarà un momento di svolta, un momento di attacco nuovamente, ma anche una base per ripartire proprio alla luce del cambiamento di fase in cui si trovava appunto a dover resistere il popolo palestinese di fronte all'occupazione. E questo ovviamente, come abbiamo sempre sottolineato in questo speciale, giunto appunto alla sua quinta puntata, ha un rispecchiamento forte è presente nella storia personale e nell'opera del compagno Gaston Carafani, che proprio nel 67 assume ancora di più la scelta politica dell'impegno nella letteratura e nella pratica di lotta. Quindi andiamo appunto ad affrontare questa nuova puntata alla luce di quest'anno e delle svolte e delle contraddizioni che esso pone di fronte appunto all'esperienza del compagno e del suo popolo.
1967. Il 5 giugno inizia la guerra dei sei giorni. Israele attacca l'Egitto, la Siria e la Giordania, occupando la West Bank, la striscia di Gaza, le alture del Golan, il Sinai e la parte araba di Gerusalemme. Il 28 giugno Israele si annette Gerusalemme. L'8 agosto viene indetto uno sciopero generale di massa della popolazione araba di Gerusalemme contro l'annessione. Il 22 novembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU vota la risoluzione 242, che chiede il ritiro di Israele dai territori occupati, la sanzione di confini sicuri e la soluzione del dramma dei profughi. Nasce il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina.
Verso la metà degli anni 60 assistiamo a un ulteriore inasprimento, diciamo, delle contraddizioni, delle conflittualità tra Israele e i paesi arabi limitrofi, in particolare con la Giordania, con l'Egitto di Nasser e con la Siria. C'è a dire infatti che in Siria nel 66 un golpe aveva portato al potere l'ala di sinistra del partito Baath, che era un altro partito panarabo molto vicino al panarabismo nasseriano, che promosse, diciamo, un avvicinamento della Siria all'URSS e il sostegno dei fedayin palestinesi, e quindi, diciamo, della guerriglia e della lotta armata per la liberazione della Palestina. E questo fatto rafforza ulteriormente le tesi panarabe in Medio Oriente e accentua, come dicevo prima, le contraddizioni tra Israele e i paesi limitrofi. Il 5 giugno del 67 scoppia la guerra dei sei giorni. Israele attacca contemporaneamente sia la Giordania che l'Egitto e la Siria, e la sua espansione si fermerà dopo sei giorni in seguito alle pressioni statunitensi che volevano evitare un intervento sovietico nell'area. Gli stati arabi uscirono completamente distrutti da questo conflitto, infatti Israele triplicò il suo territorio invadendo sia il Sinai che Gaza, che diciamo erano territori dell'Egitto, la Cisgiordania e Gerusalemme Est, che appartenevano alla Giordania, e le pianure del Golan. Vediamo quindi, diciamo, in che modo storicamente si inserisca la questione di Gerusalemme, di Gerusalemme Est, di cui insomma sentiamo tanto parlare ultimamente. Però, come era accaduto anche nel 48, diciamo, il prezzo più alto lo pagarono i palestinesi. Infatti altri 300.000 profughi palestinesi furono costretti a lasciare la propria terra, migrando principalmente, diciamo, dovendo fuggire principalmente in Giordania, dove, diciamo, vissero nuovamente la tragedia e la povertà dei campi profughi, e, diciamo, la pulizia etnica della Palestina. Furono moltissimi i villaggi distrutti. Addirittura Israele, per favorire la cacciata dei palestinesi, organizzò dei mezzi di trasporto gratuiti per cacciarli dalla propria terra. E la guerra dei sei giorni viene ricordata come la Naxa, ossia la ricaduta in arabo. La disfatta araba e, diciamo, il panarabismo che emerse dalla guerra dei sei giorni, così come le politiche nasseriane degli anni 60, che abbiamo visto molto spesso utilizzavano la questione palestinese, la tragedia del popolo palestinese, per mantenere un'egemonia territoriale in Medio Oriente, misero l'MNA di fronte alle proprie contraddizioni, quindi fondamentalmente di fronte alla contraddizione tra nazionalismo e internazionalismo. Infatti il fallimento della risoluzione panaraba della questione palestinese portò l'MNA ad una riorganizzazione sia militare che politica, che li condusse ad abbandonare il panarabismo, diciamo, nasseriano, a favore di tesi comuniste e antiimperialiste. Ed è proprio da questa analisi politica, questa trasformazione, che nacque il Jabhat Shabi, ossia il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, il cui segretario fu George Habash. C'è una differenza importante tra la Nakba e la Naxa da un punto di vista, diciamo, della lotta del popolo palestinese, perché a differenza della Nakba, che venne vissuta come una tragedia forse temporanea da parte del popolo palestinese, e in cui vediamo effettivamente la disfatta delle generazioni che erano adulte in quel momento, come molto spesso denuncerà Kanafani, alla Naxa segue un risveglio palestinese. Questo evento storico infatti conferma la lotta, la resistenza, come unica possibilità per liberarsi dal sionismo. le azioni di guerriglia si intensificarono e ben presto divennero in grado di mettere in difficoltà l'esercito sionista e aumentò il sostegno sia sociale che politico delle comunità palestinesi verso la lotta di liberazione del popolo palestinese. E questo aumento di sostegno portò molti guerriglieri a riuscire a conquistarsi posti decisionali all'interno dell'OLP. Questo segna una frattura storica in quelle che sono le politiche dell'OLP. Infatti abbiamo visto che quando nasce questo è fondamentalmente uno strumento in mano ai paesi arabi, controllato da politicanti e burocrati, che non ha nessun ruolo o quantomeno un ruolo marginale per quel che riguarda il rilancio della lotta e della resistenza del popolo palestinese. Assistiamo quindi in questo momento a un cambio netto delle politiche dell'OLP, in particolare nel 68 adotta una nuova carta che metteva centrale il ruolo della lotta armata per la liberazione della Palestina e rigetta la risoluzione 242 dell'ONU, risoluzione 242 che viene approvata dopo la guerra dei sei giorni e che condanna Israele per l'invasione appunto dei territori che aveva colonizzato incita e propone la definizione di un confine netto dello Stato sionista. Accettare la risoluzione 242 quindi fondamentalmente significava accettare il progetto coloniale sionista prima del 67, accettarne la legittimità nei territori del 48, accettare fondamentalmente la catastrofe della Nakba. E quindi anche in questa presa di posizione vediamo una trasformazione rispetto alle tesi che erano state portate avanti nel 64. Un mese dopo l'OLP organizza anche un comando armato a cui man mano aderiscono tutte le forze di resistenza palestinesi, fatta eccezione per il Fronte Popolare. Quest'ultimo in particolare, oltre alle azioni di guerriglia e di lotta armata sul territorio, lancia anche una serie di operazioni esterne, in particolare dirottamenti di aerei, tra il 68 e l'inizio degli anni 70. Questi avevano diversi obiettivi. Il primo era riaffermare l'esistenza di un popolo palestinese e quindi in qualche modo andare contro tutte quelle tesi, quella propaganda sionista che cercavano di falsificare questo fatto, e di questi anni la dichiarazione di Golda Meir secondo cui popolo palestinese non fosse mai esistito e non esisteva. Un altro obiettivo era rimettere centrale sul piano internazionale la questione palestinese, così facendo anche raccogliere il sostegno e la solidarietà di tutte le forze antiimperialiste e internazionaliste nel mondo. E inoltre essere in grado di opporsi al processo di normalizzazione sionista. E quindi in questo contesto che queste azioni vengono portate avanti. E ci sembrava anche importante sottolineare questa cosa, ad esempio, per quello che è successo qualche mese fa qua in Italia, quando Laila Khaled, che è una compagna che ha preso parte ad alcune di queste operazioni esterne in questo periodo, non è stato permesso di entrare in Italia e anzi il suo arrivo ha scatenato enormi polemiche in quanto veniva ritenuta una terrorista. Quindi ci sembrava importante allontanare tutto il revisionismo storico e reinserire quelle che sono state le azioni di questa compagna all'interno della resistenza e della lotta del popolo palestinese.
مفيش مفيش مجال لما يكون مليش بالحال تأثير بالبال لما يصير التوطين إحلال توريس إبليس حلال تلحين الدين حرام تدنيس الفيل إجلال جدال تثقيف الذات إنجاز انصح القول بأن الدين إعجاز طب كيف تجتاز تكتيك ألغاز إن كان اللين إسفاف سأضع السين برواز وأبدأ بتحضير جيبي تنصير مسلم تمصير ليبي وأتصفح كتاب عن كيفية تكبير بيضي لحد ما يفيض شيبي تكتيم إعلام تسكيت عيبي تسليم الجيل إضلال تنجيم غيبي نسيت كبريت بالكاس فصار الكيس من فخ طيفي تسخيف ضيفي لما يصير بوطني تجهيل سيفي طب مين بيجيب كيفي تعميم تخفيض لحد ما يزيد فيضي أراد توحيد الأمم هذا بساط عزجد هذا علم وهذه من فضى فانفضوا عز الأمم لا شيء كالتاريخ يعلمكم بفوائد القمم ومرابض الغنم ما أفسد الذمم لا صوت سوى خوار لا عرق سوى سوار لا وطن ولا ديار فكرك من دوار أنت كمسجد ضرار لله جينا للدار جينا للعار جينا باللابيرنث قعقع لمجعجع يا مريضة ثعثع تعتع ولا نظامنا من فك تك تك جي حخامه الكنسي وإخوان جي زيلنا صف معاوية وعلي رقصت سنابك خيل نالي من أبي ورد الخيل عثماني فأقمنا سوقا خاسة ثوري أممي نوري حضري سلفي ابتع مقاتلا لشرع الشرع أمريكي أو لإلهاء المنطقة لإكمال المفاعل النووي جيل كوميديا جيل ترفيه تفريغ ثواني قبل الريح لحظات تعيش مليئة بالتطنيش تجار تشجيج مستقبل حاضر ماضي لسه ما خلصش الحياة ما كانت أحلى حتى لو الصورة فينتج اليوم تعتبر عبء إذا ما بتنتج مش وقت تكون صبور صفات كسول صحيح من بني هاشم بس مش رسول ثورات محصورة بعلامات اقتباس امتداد غربي لهذا الاتجاه ننسى سريع زهايمر بالحل ارتجاج وسلاح تنباع بلاش انت بس بيانا روحك بتحب ندفع لك كريدت ولا كاش حروب دبلوماسية مصالح مصاري الكل داخل في الكل
Siamo nel periodo della Naxa, quella sconfitta che avrebbe dovuto distruggere quel sogno di resistenza che persiste dal 48, ma come abbiamo già parlato prima, così non è stato. Infatti Canefani continuò la lotta, lasciò il Muharrir per unirsi all'Anwar e poi al gruppo della DAF, giornale politico che diventò in seguito anche l'organo del Fronte Popolare della Liberazione della Palestina, l'FPLP. Canefani credeva che il futuro potesse essere più roseo, perché confidava nelle nuove generazioni, pronte a diventare martiri per la propria terra. In questa fase si può vedere come la letteratura di Canefani si possa dividere in due parti. La prima di una linea pessimistica, che è quella fase prima del 67, ad un passaggio con un approccio molto più ottimistico e politico, ottimismo per cambiare con la lotta e non più con un'attesa passiva. Come abbiamo parlato molte volte, ci troviamo a parlare di Canefani fu il primo a parlare di letteratura della resistenza. E cos'è questa letteratura di resistenza? Sono dei gruppi di intellettuali palestinesi che utilizzavano la propria arte al servizio della propria patria occupata, per raccontare il dramma di un popolo espulso dalla sua terra, sradicato e disperso a causa del colonialismo occidentale. Sono delle opere di denuncia che hanno due scopi principali. Primo, svegliare il loro popolo e secondo, una critica verso le classi dirigenti. In questa fase, nel 67, troviamo una tra le importanti opere di Canefani che vede proprio questo passaggio alla seconda fase della sua letteratura. E il romanzo in questione si intitola Ritorno ad Haifa.
Las flores.
Andiamo quindi ad analizzare il romanzo Ritorno ad Haifa che, come hai già detto, è stato scritto nel 1967 appunto e si colloca quindi in un periodo in cui l'attività politica è ormai una costante stabile nella vita di Canafani e questo si riflette nella sua opera che infatti contiene un chiarissimo messaggio politico, mentre abbiamo visto opere precedenti sono più incentrate sul dramma della deportazione. Dramma della deportazione che comunque come tema torna anche in Ritorno ad Haifa, ma da un punto di vista nuovo. Quello di Said e Safiya, marito e moglie che tornano dopo 20 anni nella città Haifa, appunto, da cui erano stati cacciati. C'è un ritorno in patria, quindi, ma non è un ritorno vero. Said e Safiya infatti sono soltanto in visita, tornano per rivedere la loro città, sì, tornano per rivedere la loro casa, ma non tornano per rimanere. Il messaggio, come scopriremo più avanti, è che un ritorno autentico in patria sarà possibile soltanto quando tutti i palestinesi prenderanno le armi per riprendersi la loro terra. Il romanzo si apre con l'ingresso in città dei due protagonisti. Said nota da subito come questa città, al di là dei nuovi nomi dati alle strade, sia rimasta uguale a come la ricordava, le stesse strade, gli stessi incroci, gli stessi edifici, eppure sia profondamente cambiata. Troviamo qui una prima volta il tema del riconoscimento illusorio, che vedremo tornare più volte nel corso del romanzo e per la precisione in tre declinazioni diverse, come vedremo dal generale in particolare. Questa prima volta, appunto, lo vediamo nella città. E tra i cambiamenti di questa città è la diffusa e permanente aria di guerra che Said respira anche dopo 20 anni dal giorno dell'occupazione. Sarà infatti proprio un gruppo di soldati ad un posto di blocco e un rumore di spari lontani a far riaffiorare nella mente di Said i ricordi di quel giorno lontano in cui era stato cacciato da questa città che continua comunque a considerare la propria patria. Leggiamo quindi come Canafani ci descrive questo ricordo.
Il mattino del mercoledì 21 aprile 1948. Haifa era una città che non si aspettava niente di particolare, anche se nell'aria regnava una tensione indefinibile. Il bombardamento arrivò all'improvviso, da oriente, dall'alto del Monte Carmelo, e cominciarono a volare bombe di mortaio che andavano a cadere sui quartieri arabi. Le strade piombarono nel caos e il terrore si impadronì della città, mentre la gente sprangava i negozi e le finestre delle abitazioni. Said si trovava proprio al centro, quando nel cielo di Haifa cominciò a echeggiare il rumore degli spari e delle esplosioni. Fino a mezzogiorno non pensò che si trattasse dell'attacco finale. Poi, soltanto allora, cercò di ritornare a casa, in automobile, ma non tardò ad accorgersi che la cosa era impossibile. Si buttò per le vie laterali, tentando di raggiungere la strada per il quartiere di Khalisa, dove abitava, ma i combattimenti si erano già estesi. Intravide uomini armati che si precipitavano dalle vie laterali in quelle principali e viceversa. I loro spostamenti obbedivano a ordini trasmessi da altoparlanti, la cui voce si sentiva arrivare da tutte le parti. Dopo qualche istante Said si rese conto di procedere senza meta. I vicoli sbarrati dalle barricate, dagli spari, dai soldati che lo costringevano a dirigersi inconsapevolmente in una determinata direzione. Ogni volta che cercavano di ritornare verso Alisa, sgusciando in qualche vicolo, era come se una forza invisibile lo spingesse verso un'unica strada, quella del mare. Era sposato con Safiya da 1 anno e 4 mesi e aveva preso in affitto quella casetta nel quartiere che gli era sembrato più sicuro. E ora si rendeva conto di non poterci arrivare. Sapeva già che la sua giovane sposa non poteva badare a se stessa, fin da quando l'aveva portata ad Haifa, dalla campagna. Non riusciva ad abituarsi alla vita della grande città e tutte quelle complicazioni che le sembravano terribili e senza via d'uscita. E ora chissà che le succederà. Si sentiva smarrito, non capiva più da che parte si combattesse né come. Per quanto ne sapeva, gli inglesi erano ancora padroni della città e mancavano 3 settimane circa all'ultima fase, quella in cui, secondo quanto stabilito, gli inglesi avrebbero dovuto cominciare a ritirarsi. Affrettò il passo, rendendosi perfettamente conto che doveva tenersi alla larga dall'area in pendio sopra la via Herzi, dove gli ebrei avevano concentrato le proprie forze fin dall'inizio. Dall'altra parte doveva evitare anche il centro commerciale situato fra i quartieri di Halisa e la via Allenby. Quel centro era il punto di forza dell'offensiva ebraica. Tentò dunque affannosamente di arrivare a Halisa, aggirando il centro commerciale. Davanti a lui la strada finiva nel letto del Nasna, che attraversava la città vecchia. Ed ecco che tutto gli sembrava si confondeva davanti. I nomi si aggrovigliavano: Halisa, Wad Rashmiya, la torre, la vecchia città, Wadi Nasna. Si sentiva completamente smarrito, aveva perduto l'orientamento. Il bombardamento si era fatto più forte, anche se lui era abbastanza lontano dagli spari. Riusciva a distinguere soldati britannici che chiudevano qualche passaggio e ne aprivano altri. Senza sapere come, si ritrovò nella città vecchia e gli sembrò che una forza sconosciuta lo spingesse verso la parte meridionale della via Saint-Stanton. Ormai sapeva di essere a meno di 200 metri dalla via Halul. Cominciò a sentire l'odore del mare. Soltanto allora si ricordò del piccolo Khaldun, suo figlio, che proprio quel giorno compiva 5 mesi, e lo colse una strana angoscia. Ed era l'unica cosa di cui sentisse ancora il sapore sotto la lingua 20 anni dopo. Stava forse per ripetersi la disgrazia di allora? Ecco che tutto si confonde. Il passato si intreccia col presente ed entrambi si sovrappongono a pensieri, fantasticherie, immagini e sensazioni di quei 20 anni. Lo sapeva già? Aveva davvero percepito la sensazione della catastrofe prima che accadesse? Talvolta diceva a se stesso: sì, lo sapeva già fin da prima. Altre volte invece no, me lo sono immaginato dopo. Non sarebbe stato possibile prevedere una cosa così spaventosa. Cominciava a calare sulla città il buio della sera e Said non sapeva quante ore fossero passate mentre correva qua e là, indietreggiando da una strada all'altra. Soltanto allora capì che lo stavano spingendo verso il porto. I vicoli che si diramavano dalla strada principale erano completamente sbarrati. E se cercava di buttarsi in uno di quelli per provare a tornare verso casa, lo ricacciavano indietro con violenza, ora con le canne dei fucili, ora con le baionette. Il cielo infuocato era squarciato dal rumore degli spari e dalle bombe. Il bombardamento tuonava, ora vicino, ora lontano, come se fossero i rumori stessi a sospingerlo verso il porto. Benché fosse incapace di concentrarsi su qualsiasi cosa, si rese conto, tuttavia, che la calca si faceva più fitta ad ogni passo. La gente affluiva dalle strade laterali nella via principale, diretta al porto. Erano uomini, donne e bambini, carichi di piccole cose o a mani vuote, che piangevano o annaspavano in un cupo silenzio, trascinati da quella confusione vociante. Era ormai perduto in un torrente in una marea umana. Non aveva più la capacità di controllare i propri passi. A distanza di 20 anni ricordava ancora come era stato sospinto verso il mare, quasi trasportato dalla folla piangente, sconvolta, incapace di pensare ad altro. Nella sua mente c'era una sola immagine, come un quadro appeso al muro, quella di sua moglie Safia e di suo figlio Khaldun. Erano trascorsi attimi lenti e pesanti, che ora gli sembravano parte di un incubo unico, grave e assurdo. Oltrepassò il cancello di ferro che dava sul porto, dove i soldati inglesi cercavano di tenere a bada la gente. Da quel punto vide grappoli di persone che si lasciavano cadere tutte insieme su piccole imbarcazioni ormeggiate alla banchina. Era incerto sul da farsi, ma ha deciso di non arrivare alle barche e all'improvviso, come impazzito o come tornato in sé dopo una lunga pazzia, si girò in mezzo alla folla e cominciò a resistere, a dare il gomito, cercando con tutte le forze che gli restavano di aprirsi un varco nella direzione opposta, verso il cancello di ferro. Come risalendo la corrente impetuosa di un torrente di montagna, Said si fece largo con le spalle, con le braccia, con le gambe, con la testa. La corrente lo trascinava dietro di qualche passo, ma poi si riprendeva e cominciava ad alzare, gettandosi avanti con la furia di un animale braccato che cerchi follemente di aprirsi un varco attraverso una siepe folta e impenetrabile. Sopra di lui si alzava un fumo e lamenti, il fragore delle bombe e il grandinare dei proiettili si confondeva con le grida e la voce del mare, come lo scalpiccio dei passi senza speranza e il rumore dei remi tuffati nelle onde. Ma davvero era successo tutto questo 20 anni fa? Al volante della macchina si arrampicava per la salita. Said si sentiva scendere lungo la fronte, rivoli di sudore freddo. Aveva creduto di essersi liberato di quel ricordo, di quel vociare pazzesco, che era l'essenza stessa di quei momenti lontani. Sbirciò la moglie con la coda dell'occhio. Aveva il volto teso e pallido, gli occhi pieni di lacrime. Nessun dubbio, si disse, che lei, anche lei, stava rievocando i momenti di quello stesso giorno, quando io ero già verso il mare e lei qui, più vicino alla montagna, e tra di noi si tendeva una ragnatela invisibile di terrore e smarrimento sopra quella palude fatta di grida, di paura, di ignoto. Lei, lo avevo detto tante volte negli anni trascorsi, pensava a lui mentre scoppiavano i proiettili e la gente scappava dicendo che gli inglesi e gli ebrei stavano invadendo Haifa. Era stata colta da una paura disperata. Pensava a lui quando dal centro della città, dove sapeva che si trovava il marito, le era giunto il fragore della guerra. Ma sentiva di essere più al sicuro lì, in casa. Era rimasta in casa un bel po'. Ma resasi conto che l'assenza del marito si stava prolungando troppo, si era precipitata in strada, senza sapere bene perché. Prima aveva sbirciato dalle finestre, poi si era affacciata al balcone. Le sembrava che tutto fosse completamente cambiato. Fino da mezzogiorno ormai, dalle colline che dominavano il quartiere di Alisa si rovesciava un fuoco d'inferno. Si sentì circondata e soltanto a questo punto cominciò a scendere le scale di corsa. Percorse come alla cieca tutta la stradina fino alla via principale, sperando di vederlo arrivare, pronto a tranquillizzarla, a calmarla, i suoi timori e le sue angosce di fronte a quel destino ignoto che la sparava, che le sparava addosso 1000 congetture per pallottola. Arrivata alla strada principale, si mise a scrutare le macchine che correvano all'impazzata, mentre con movimenti automatici si avvicinava a un vicolo dopo l'altro, a una persona dopo l'altra, per fare domande che rimanevano senza risposta. Tutto a un tratto si rese conto che quella marea di gente la trascinava via, la spingeva di qua e di là, fondendosi dai diversi quartieri della città in una gigantesca e impetuosa corrente che non le consentiva di tornare indietro. Filo di paglia trascinato da un fiume in piena. Quanto tempo era passato prima che si ricordasse di Khaldun, del bambino che era rimasto nella sua culla, Lisa? Non se lo ricordava esattamente, ma sapeva che una forza incredibile l'aveva inchiodata al suolo, mentre la corrente umana continuava a scorrerle intorno, premendola alle spalle, come se lei si fosse trasformata in uno di quegli alberi che si vedono resistere inaspettatamente in mezzo a una fiumana travolgente. Anche lei aveva cercato di resistere con tutte le sue energie e, sentendosi venire meno per lo sforzo sovrumano, aveva cominciato a gridare con tutto il fiato che aveva in gola. Ma le sue parole volavano sopra la folla infinita e non trovavano un orecchio disposto ad ascoltare. Ripeté mille volte la parola Khaldun, migliaia di volte. Anche più tardi, a distanza di mesi, quel nome continuava a salirle alle labbra, portato da una voce afona e rotta che quasi non si sentiva. La parola Khaldun si era trasformata in un pianto, in un punto isolato, nient'altro, che nuotava smarrito in quel flusso infinito di voci e di nomi. Stava per cadere travolta quando aveva sentito, come in sogno, una voce che la chiamava per nome, quasi scaturita dalla viscera della terra, vedendo dietro di sé il volto di lui che grondava il sudore di collera ed angoscia. Capì per la prima volta tutta l'enormità della disgrazia. Come una pugnalata la trafisse una tristezza che le infuse una volontà incrollabile. Decise di tornare indietro ad ogni costo. Forse capiva che non avrebbe mai più potuto guardare in faccia Said, o forse pensava che non avrebbe mai più potuto lasciarsi toccare da lui. Nel profondo del cuore sentiva di essere sul punto di perderli tutti e due in una volta sola. Said e Khaldun. Ricominciò a farsi largo con tutte le forze che aveva nelle braccia, in mezzo a quel groviglio che le chiudeva la via del ritorno, cercando nello stesso tempo di far perdere le proprie tracce a Said, che si era messo inconsciamente a chiamare ora Safia, ora Khaldun. Davvero, erano passate generazioni e secoli prima che lui si rendesse conto che lui la stava scuotendo per le braccia con le sue mani forti e asciutte. Improvvisamente lo guardò negli occhi e sentì che una specie di paralisi la faceva cadere addosso a lui, come uno straccio qualunque. Intorno a loro, correnti umane continuavano a sballottarli di qua e di là, sempre spingendoli verso il mare, e non riuscirono a rendersi conto di niente, fino a quando non furono bagnati dagli spruzzi sollevati dai remi. Allora si misero a guardare verso la costa, dove Haifa scompariva dietro un velo di nebbia e di lacrime.
Ecco, con queste parole, con questo breve brano che abbiamo appena letto, Canafani riesce a trasmettere al lettore tutta la confusione, l'angoscia e la disperazione di questa fuga. Di questa fuga forzata, di questo essere spinti lontano dalla propria casa senza quasi neanche rendersene conto. Ritroviamo il concetto di quanto questo attacco sia stato inaspettato, come abbiamo visto era stata inaspettata la morte in Il Verde e il Rosso, ed è stato un attacco inaspettato per un motivo ben preciso, cioè che gli inglesi hanno nascosto la vera data in cui avrebbero lasciato Haifa per lasciare il posto ai sionisti, e così i palestinesi in città erano impreparati a reggere questo attacco, e abbiamo visto nelle parole di Kanafani come la popolazione è stata spinta senza alcuna possibilità non solo di scelta ma neanche di capire che cosa stesse succedendo verso il porto e quindi verso l'esilio. E ritroviamo anche il tema della famiglia, così come in Lettera da Ramla, in Uomini sotto il sole, in La terra degli aranci tristi, la famiglia divisa, smembrata irrimediabilmente dall'occupazione. E scopriamo così a questo punto del romanzo che Said e sua figlia non tornano ad Haifa per rivedere la città o la loro casa, ma con la speranza ancora viva, sebbene siano passati 20 anni, di ritrovare Khaldun. Non è dunque il luogo fisico che cercano e che desiderano ritrovare, bensì un vero e proprio ritorno al passato, a quella famiglia che hanno ormai perso. E vedremo poi come questo tornare indietro, come questo ritrovare il passato così com'era, non sarà ovviamente possibile in alcun modo. Mentre Said e sua figlia si avvicinano al loro vecchio quartiere, leggeremo andando avanti col romanzo, si comincia a intravedere quello che sarà poi il messaggio di resistenza insito in quest'opera. Said ritrova infatti il punto esatto in cui il giorno della fuga si ricordò di Khaldun. E questo punto è vicino ad un grande palazzo dove, citando Kanafani, il giorno della fuga si erano asserragliati i combattenti arabi, che si erano battuti fino all'ultima cartuccia e forse fino all'ultimo uomo. Ecco, quindi mentre nel brano che abbiamo appena letto troviamo l'impotenza di questi palestinesi costretti ad andarsene senza avere neanche la consapevolezza necessaria a reagire, scopriamo qui in questa frase così, così breve, quasi messa lì per caso, scopriamo che invece quel giorno c'era anche chi lottava, che c'era chi ha resistito fino all'ultimo, come del resto abbiamo visto in Il Verde e il Rosso ha resistito fino all'ultimo l'uomo del racconto. Dunque Said e sua figlia arrivano finalmente alla loro vecchia casa, la casa che avevano abitato, che continuano a considerare casa loro, e in cui però non mettono piede da 20 anni e che sanno essere ormai abitata da una famiglia israeliana che non conoscono e con cui non sanno come potersi mai rapportare. Ad accoglierli è un'anziana donna ebrea che affermerà di sapere che prima o poi sarebbero arrivati. In un primo momento Said e sua figlia riescono solo a guardarsi intorno, riconoscendo uno dopo l'altro i piccoli dettagli della casa, i mobili, gli oggetti, e notando ogni piccola differenza che li fa sentire in modo forte, in modo estremamente doloroso, che per quanto possa somigliare ai loro ricordi, quella non è più casa loro. E qui torna quindi per la seconda volta il simbolo del riconoscimento illusorio. Il riconoscimento di luoghi che sono uguali a come erano un tempo, eppure sono profondamente cambiati per il semplice fatto di non essere più loro. Un cambiamento in quest'opera rispetto alle precedenti è che per la prima volta in Kanafani troviamo una certa umanità nella raffigurazione degli israeliani. Mentre finora abbiamo visto soltanto soldati senza anima, questa volta ci troviamo ad avere a che fare con gente comune. Kanafani affronta dunque il tema, un tema difficile, del rapporto tra esuli palestinesi e quei cittadini israeliani che non hanno partecipato in prima persona all'occupazione. E ci mostra con questo romanzo, con questo incontro tra Said e sua figlia e la donna che ora abita in casa loro, ci mostra come anche in questo caso, anche tra persone comuni da entrambe le parti, il dialogo rimanga impossibile, impraticabile, Ad accogliere i due, infatti, vediamo una donna estremamente gentile, comprensiva, che li accoglie, li fa accomodare, in quella che però in fondo è casa loro. E questa donna che sì, riconosciamo come una persona normale, come un essere umano a tutti gli effetti, e che però da 20 anni vive in casa loro. Una donna che certamente non ha preso parte direttamente alle violenze dell'occupazione, ma ne ha raccolto i frutti. Vediamo quindi a questo punto, con un capitolo a loro dedicato, le figure di Efrat e Miriam Koshen, appunto questi due ebrei che nel 48 si sono trasferiti in Israele e in particolare appunto nella casa che era stata di Said e Safiya. Vediamo quindi qui uno spaccato dell'occupazione vista dall'altro lato del campo di battaglia, cioè dal punto di vista di quegli ebrei che aspettavano appena fuori dal centro degli scontri di poter accedere alla loro nuova casa appena strappata ai palestinesi. Vediamo quindi l'organizzazione puntuale per il trasferimento degli ebrei dall'Europa a Israele e vediamo anche e soprattutto come viene loro presentata una realtà alterata di questo trasferimento. A loro viene infatti detto dalla propaganda sionista che la Palestina era, e qui cito di nuovo, un deserto riscoperto dall'agenzia ebraica dopo 2000 anni. Efrat e Miriam hanno da subito il sospetto che probabilmente non sia esattamente così, ma vediamo che non ci vogliono pensare. E vediamo come quindi viene ignorato chi in quei 2000 anni quella terra l'ha abitata e l'ha fatta casa propria. Vediamo inoltre la connivenza dell'esercito britannico, cui abbiamo già accennato prima, e vediamo soprattutto l'utilizzo di formazioni militari sioniste di estrema destra, un po' per rendere chiaro da subito quale sarà poi la direzione di questo stato di Israele. Vediamo anche una differenza tra la figura di Efrat e la figura di Miriam. Vediamo in questi due personaggi due modi diversi di vivere l'accesso a questa terra di fatto rubata a qualcun altro. Efrat non vuole vedere la realtà della situazione, intuisce che c'è qualcosa che non va, ma desidera semplicemente cominciare una nuova vita ad Haifa senza senso di colpa e senza pensieri e quindi preferisce accantonare questi dubbi e pensare che sia tutto a posto. Miriam invece ha una sensibilità maggiore, data le ci fa intuire Canafani dall'esperienza subita sotto il nazismo. Eppure questa sua sensibilità non sarà sufficiente a farle rifiutare la nuova serenità che le viene offerta dal sionismo.
Efrat restò chiuso nell'albergo per 2 giorni, il mercoledì e il giovedì. A tutti erano state date istruzioni di non muoversi. Il venerdì qualcuno di loro aveva cominciato a uscire, ma lui aspettò in albergo fino al mattino del sabato. All'inizio si meravigliò di non vedere in giro nemmeno una macchina. Un vero sabato ebraico. Gli vennero le lacrime agli occhi, per un motivo che non riuscì a spiegarsi, e fu colpito dalle parole della moglie, che aveva anch'essa gli occhi pieni di lacrime. «Io piango per un'altra cosa. Oggi è un sabato vero, ma qui non c'è più un vero venerdì e una vera domenica». Quello era stato l'inizio. Per la prima volta da quando erano arrivato, la moglie gli aveva sbattuto in faccia qualcosa di inquietante, di cui non aveva tenuto conto, a cui non aveva mai pensato. Improvvisamente, le tracce della rovina che cominciava a scorgere assunsero un altro aspetto e un altro significato, ma dentro di sé rifiutava di lasciarsene angosciare e addirittura di pensarci sopra. Per sua moglie Miriam, che da quel giorno era completamente cambiata, la cosa era diversa. Era cambiata da quando, girando intorno alla chiesa di Betlemme, Hadar aveva visto 2 giovani della Ganan che trasportavano qualcosa fino a un camioncino fermo lì davanti. Era stato un attimo, ma aveva visto. Appoggiata al braccio del marito, aveva gridato tremante: «Guarda!» Ma quando aveva guardato dove lei indicava, lui non aveva visto niente. I 2 giovani si asciugavano le mani con i lembi delle camicie, clor khaki. Sua moglie esclamò: «Quello era un bambino, arabo morto. L'ho visto, era coperto di sangue. Lui la condusse sull'altro marciapiede e le domandò: come fai a saperlo, che è un bambino arabo? Non hai visto come l'hanno buttato nel camioncino? Come un pezzo di legno. Se fosse ebreo, non l'avrebbero fatto così. Avrebbe potuto chiederle il perché, ma la guardò in viso e tacque. Miriam aveva perduto il padre 8 anni prima, ad Auschwitz. E prima ancora, quando aveva fatto eruzione nella casa in cui abitava col marito, in quel momento lui non c'era. Lei si era rifugiata dai vicini, nel piano di sopra. Così i soldati tedeschi non avevano trovato nessuno, ma scendendo le scale si erano battuti nel fratellino, di 10 anni, che stava andando da lei. Forse per informarla che il padre era stato portato nei campi di concentramento e lui era rimasto solo. Di fronte ai tedeschi, il bambino era scappato via di corsa. Lei aveva visto tutto dalla finestra, stretta e lunga delle scale. Aveva visto come gli sparavano. Quando Efrat Kushen tornò con Miriam all'albergo degli immigrati, lei aveva già deciso di tornare in Italia, ma non riuscì a convincere il marito, quella notte e nemmeno nei giorni seguenti. Nelle loro discussioni, lei perdeva sempre terreno rapidamente e non sapeva trovare le parole adatte per esprimere la propria opinione e spiegare il motivo. Ma poi le cose cambiarono, di nuovo, nel giro di appena una settimana, perché un giorno suo marito tornò dall'ufficio dell'agenzia ebraica a Haifa con 2 buone notizie. Gli avevano assegnato una casa, proprio a Haifa, e insieme con la casa gli davano un bambino di 5 mesi. La sera del giovedì 22 aprile del 1948, Tora Zornstein, una donna abbandonata dal marito che abitava col figlio al terzo piano, proprio sopra la casa di Said, aveva sentito venire dal secondo piano un vagito. Anche se all'inizio non credeva alle proprie orecchie, quando capì che il debole pianto continuava, si decise a scendere al secondo piano e cominciò a bussare alla porta. Alla fine dovette buttarla giù. Il bambino era sulla culla, stremato, e lei se lo portò a casa. Tora pensava che presto tutto sarebbe tornato come prima, nel giro di appena 2 giorni. Tuttavia, questa sua convinzione crollò. Le cose non stavano affatto così. Non le sembrava più ragionevole continuare a tenersi il bambino e lo portò all'ufficio dell'agenzia ebraica, a Haifa, chiedendosi che cosa si potesse fare per risolvere il problema. Fu dunque una fortuna per lui che Efrat Koshen fosse passato proprio dall'ufficio dell'agenzia ebraica. Quando i responsabili si accorsero dei suoi documenti che non aveva figli, gli offrirono una casa proprio a Haifa come concessione speciale, a patto che adottasse il bambino. Per Efrat fu una sorpresa meravigliosa, perché desiderava ardamente adottare un bambino, da quando si era accertato senza possibilità di dubbio che Miriam non poteva avere figli. Arrivò addirittura a convincersi che se si trattasse di un incredibile intervento divino, che le aveva portato ogni bene in una volta sola. Non c'era dubbio. Con un bambino Miriam sarebbe completamente cambiata e l'avrebbe smessa con quelle strane idee che continuavano ad addossarle da quando aveva visto quel piccolo arabo ucciso e gettato nel camioncino come un pezzo di legno qualsiasi. E fu così che giovedì 29 aprile 1948, accompagnati da un impiegato dell'agenzia ebraica che di faccia assomigliava a un pollo, Efrat Koshen e sua moglie Miriam entrarono nella casa di Said e Alicia, portando con sé un bambino di 5 mesi.
Scopriamo quindi in questo secondo flashback che cosa è successo a Khaldun. Khaldun è stato adottato da Efrat e Miriam, consegnato a loro insieme alla casa come un accessorio, e da loro è stato cresciuto come un figlio. Gli è stato dato il nome Dov, ed è stato cresciuto a tutti gli effetti come un ragazzo ebreo, come un israeliano. Alla fine, insomma, concluso il racconto di Miriam ai due protagonisti, Khaldun o Dov ritorna in casa. A questo punto si compie un dramma di questo racconto, un dramma forse più silenzioso di quanto abbiamo visto finora, ma anche molto più profondo, Said e sua figlia infatti hanno l'amara sorpresa di trovare il loro figlio con una divisa dell'esercito israeliano. Khaldun è infatti ormai un soldato di Israele, è fiero di esserlo, è convinto delle motivazioni dello Stato che difende ed è pronto, è deciso nel rifiutare i suoi genitori naturali e le proprie origini in favore della causa sionista che lui nei 20 anni trascorsi ha di fatto abbracciato. Nel dialogo conclusivo tra padre e figlio si compie un po' la catarsi della narrazione, il compimento in cui si esplicano tutti i contenuti profondi che Canafani ha voluto trasmettere con questo romanzo. Li accenniamo brevemente e poi li ritroveremo con maggior chiarezza nella lettura diretta della conclusione del romanzo. Trova compimento il tema del riconoscimento illusorio di cui abbiamo già trovato, di cui abbiamo già parlato, che trova qui la terza espressione e trova in effetti un culmine nel momento in cui i due protagonisti, nel ritrovare il figlio, scoprono di averlo perduto per sempre. Viene affrontato e smontato il nodo delle colpe, caposaldo dell'argomentazione sionista in difesa del proprio operato e a condanna della resistenza palestinese. Su questo punto saranno eloquenti le parole di Said che leggeremo a breve. Viene mostrata l'importanza della formazione e dell'esperienza nella vita di un essere umano. Khaldun è infatti israeliano a tutti gli effetti, sebbene nelle sue vene scorra sangue palestinese. Anche in questo possiamo vedere di fatto una metaforica critica alle teorie sioniste, che rivendicano sulla Palestina un fantomatico diritto di sangue risalente alla storia antica, come se chi l'ha abitata nel frattempo non fosse mai esistito e non avesse maggior ragione di chiamarla casa. E del resto possiamo trovare in questo pretestuoso diritto di sangue un'inquietante somiglianza con quel diritto di sangue, quel diritto allo spazio vitale che stava alla base poi delle teorie del nazismo. Torna infine il tema del rapporto tra vecchia e nuova generazione, come abbiamo già visto uno dei caposaldi dell'opera di Canafani. La vecchia generazione, simboleggiata da Said e sua figlia, è stata cacciata dalla propria terra e non ha saputo lottare per riaverla e vive ormai nel passato, nei ricordi e nel rimpianto, ancora incapace di reagire. La nuova generazione invece è simboleggiata dal loro figlio Khaled, nato dopo l'esilio, che quindi Haifa in realtà non l'ha mai vista, eppure è desideroso di combattere e di lottare fino all'ultimo, dando anche la vita per questa patria che per lui rappresenta non il passato ma il futuro.
Forse il tuo primo combattimento lo farai contro i fidei di nome Khaled. Khaled è mio figlio. Spero tu abbia notato che non ho detto che è tuo fratello. L'uomo, come hai già osservato, vive per la propria causa. La settimana scorsa Khaled si è arruolato con i fidayin. Lo sai perché lo abbiamo chiamato Khaled e non Khaldun? Perché ci aspettavamo di ritrovarti, anche dopo 20 anni, ma non è andata così. Non ti abbiamo ritrovato e non credo che ti ritroveremo. Said si alzò pesantemente. Ora soltanto si sentiva stanco e gli sembrava di aver sprecato la propria vita. La sensazione gli dava un'angoscia imprevista. Sentì che stava per mettersi a piangere. Sapeva di aver mentito. Khaled non era andato con i fedayin, e per la verità era stato proprio lui a impedirglielo. Anzi, un giorno aveva minacciato di rinnegarlo se fosse andato nella resistenza contro la sua volontà. Gli sembrava che quei pochi giorni trascorsi da allora fossero un incubo finito in maniera terrificante. Non era forse la stessa persona, lui che poco prima aveva minacciato Khaled, suo figlio, di non riconoscerlo più? Che mondo strano e incredibile. Ora non trovava niente di meglio per difendersi contro il fatto che questo giovane alto non si riconoscesse come figlio suo che vantarsi di essere padre di Khaled, lo stesso Khaled al quale aveva impedito di andare con i fedayin, minacciandolo con quella stupida frusta chiamata patria potestà. Chissà, forse Khaled aveva approfittato dell'occasione e durante il loro viaggio a Haifa era scappato. Ah, lo avesse fatto. Come sarebbe rimasto deluso su tutti i suoi valori di quell'esistenza se tornato a casa avesse trovato Khaled ad aspettarlo. Said fece due passi avanti e cominciò ancora una volta a contare le 5 penne di pavone infilate nel portafiori di legno. Per la prima volta da quando era tornato nella stanza, il giovane alto guardò Miriam e le disse, calmo. Lui si domanda come possano, il padre e la madre, abbandonare il proprio figlio lattante nella culla e scappare. Sa, signora, lei non gli ha detto la verità. E quando gliela raccontate era troppo tardi. Siamo stati noi ad abbandonarlo. Siamo stati noi ad ammazzare quel bambino vicino alla chiesa di Betlemme, a Hadar. Il bambino il cui cadavere, come ci ha detto, è stata la prima cosa che l'ha colpita in questo mondo di quotidiane viltà. Forse quel bambino era Khaldun. Forse quella piccola cosa che morì quel giorno maledetto era Khaldun. Anzi, era Khaldun di sicuro e lei ci ha mentito dicendo che Khaldun è lui, perché invece è morto. E questo qui è semplicemente un bambino orfano che lei ha trovato in Polonia e in Inghilterra. Il giovane alto si piegò in due sulla sedia, come stritolato, mentre Said diceva tra sé e sé: noi l'abbiamo perduto, ma lui sicuramente ha perduto se stesso. Dopo tutto questo, e non sarà mai più come era un'ora fa. La ferma convinzione gli procurò un senso di sollievo inspiegabile e vago. E fu proprio questo a spingerlo verso la sedia su cui stava il giovane alto. Gli si fermò davanti e disse: l'uomo in fin dei conti vive per la propria causa. Così hai detto, ed è giusto. Ma quale causa? Questo è il tuo problema, pensaci bene. Anche Khaled vive per la propria causa, non perché è mio figlio, in realtà... Ma lasciamo perdere questi particolari. Noi, quando stiamo dalla parte di un uomo, non lo facciamo in base al sangue, alla carne, alla carta d'identità o al passaporto. Riesci a capirlo? Bene. Immaginiamo che tu ci avessi accolto, come abbiamo sognato illudendoci per 20 anni, con baci, abbracci e lacrime. Questo avrebbe cambiato qualcosa? Se tu ci avessi abbracciati, ti avremmo abbracciato noi. Che il tuo nome sia Khaldun, o Dovo, Ismail, o qualunque altro, che cosa cambia? E con ciò io non ti disprezzo, la colpa non è soltanto tua, e forse da questo momento la colpa comincia ad essere il tuo destino. Ma prima, che cosa c'è? L'uomo non è forse il risultato di quello che gli si inietta dentro ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno? Se mi sono pentito di qualche cosa e di aver creduto il contrario per 20 anni. Di nuovo Safia scoppiò a piangere all'improvviso e cominciò ad asciugarsi le lacrime con un fazzoletto bianco. Said si disse guardandola: è davvero invecchiata questa donna. Ha consumato tutta la sua gioventù in attesa di questo momento, senza sapere che sarebbe stato un momento terribile. Guardò di nuovo Dov e gli sembrò assolutamente impossibile che il giovane fosse del suo stesso sangue. Cercò di scoprire una qualsiasi rassomiglianza tra lui e Khaled, ma tra i due non ne vedeva nessuna. Anzi, gli sembrava che ci fosse un'opposizione totale e si meravigliò di aver perduto ogni affetto per quello lì. Gli sembrava che tutti i suoi ricordi su Khaldun fossero una manciata di neve sul punto di sciogliersi sotto i raggi improvvisi di un sole ardente. Stava ancora guardando Dove quando questi si alzò in piedi di scatto e andò a fermarsi davanti a lui, come fosse stata la testa di un battaglione di soldati in agguato. Raccorse tutte le sue forze per mantenersi calmo. Tutto questo non sarebbe successo se vi fosse comportati da persone civili e coscienti. Come? Non ve ne dovevate andare da Haifa. Se questo non fosse stato possibile, non dovevate lasciare nessun patto, abbandonare un lattante nella culla. Se fosse stato impossibile anche questo, non avreste mai dovuto abbandonare i tentativi di ritornare. Non mi direte che è stato impossibile anche questo? Sono passati 20 anni, signore, 20 anni. Che hai fatto in tutto questo tempo per riavere tuo figlio? Io al posto suo avrei preso le armi per questo. C'è forse una ragione più valida? Incapaci. Siete immobilizzati da queste vostre pesanti catene di arretratezze e di paralisi. E non mi venga a dire che avete pianto 20 anni. Le lacrime non restituiscono le persone scomparse, né quelle perdute non fanno miracoli. Tutto il pianto della terra non riesce a galleggiare una barchetta che porti due genitori in cerca del figlio perduto. Hai passato 20 anni a piangere. È questo che mi viene a dire ora? E questa è la sua terribile arma? Said era indietreggiato, sbalordito e offeso. Si sentì come scosso da un forte capogiro. Possibile che tutto questo fosse vero? Non poteva essere semplicemente un sogno lungo e interminabile, un incubo viscido e avvinghiante come una piovra gigantesca. Guardò di nuovo sua figlia, il cui sgomento aveva assunto la forma di una stanchezza indifesa. Provò per lei una profonda tristezza, e solo per non aver l'aria dello stupido le rivolse la parola dicendo con voce tremante: «Non voglio discutere con lui». «Che ha detto?» «Niente». «Proprio così. Ha detto che siamo vigliacchi». «E lei con aria innocente. Ed è perché noi siamo vigliacchi che lui è così». Soltanto allora Said si voltò verso di lui, che se ne stava ancora lì, in piedi, le penne di pavone aperte dietro come a formare la coda di un grande gallo color khaki, fermo in mezzo alla stanza. Lo spettacolo gli procurò un sollievo inatteso e disse: «Mia moglie domanda se è stata la nostra vigliaccheria a darti il diritto di essere così. Lei, come vedi, ammette ingenuamente che siamo stati vigliacchi. Se su questa hai ragione, ciò non ti giustifica affatto. Un errore sommato a un altro errore non dà un risultato giusto. E se le cose stessero così, quello che è successo a Efrat e Miriam ad Auschwitz sarebbe stato giusto. Ma quando la smetterete di approfittare delle bollezze e degli errori degli altri? Queste vecchie parole sono già logore, queste equazioni sono cariche di inganni. Una volta dite che i nostri errori giustificano i vostri, un'altra che all'ingiustizia non si pone rimedio con una nuova ingiustizia. Vi servirete del primo ragionamento per giustificare la vostra presenza qui e del secondo per evitare le conseguenze di ciò che avete fatto. Mi pare che ve la godete, un mondo con questo gioco divertente. Ed ecco che cerchi di nuovo di fare della nostra debolezza il tuo cavallo di battaglia. No, non ti voglio parlare come se tu fossi arabo. Ora più che mai so che l'uomo vive per la propria causa e non per il sangue e le carni ereditate di generazione in generazione, come carni in scatola comprate in un negozio. No, ti parlo perché penso che in fin dei conti sei un essere umano, sei un ebreo o quello che vuoi, ma devi capire come stanno le cose. Io so che un giorno capirai queste cose e ti renderai conto che il delitto più grave che possa commettere un uomo, chiunque sia, è quello di credere che per un solo istante la debolezza e gli errori degli altri gli diano il diritto di esistere a spese loro e di giustificare i propri errori e i propri delitti. Tacque un istante, poi lo guardò dritto negli occhi. «E tu credi che continueremo a sbagliare per sempre? Il giorno che smettessimo di sbagliare, che cosa ti resterebbe?» Poi si rese conto che dovevano alzarsi e andar via. La questione era ormai chiusa e lì non avevano altro da dirsi. In quel momento sentì uno strano affetto per Khaled. Avrebbe voluto volare da lui, abbracciarlo, baciarlo, piangere sulla sua spalla in una strana e inspiegabile inversione dei ruoli di padre e figlio. «Questa è la patria», si disse sorridendo. Poi rivolta alla moglie: «Lo sai che cos'è la patria, sa figlia? La patria è tutto questo e che tutto questo non succeda». Lei gli domandò, nervoso: «Che ti succede, Said?» «Niente, proprio niente. Me lo stavo semplicemente domandando. Cerco la vera Palestina. La Palestina che vale più dei ricordi, più di una penna di pavone, di un bambino che dei segni di una matita sul muro delle scale. Mi stavo dicendo tra me e me, che cos'è la Palestina per Khaled? Per lui che non conosce il vaso, né la fotografia, né le scale, né Halise, nemmeno Khaldun. E malgrado ciò, gli sembra che valga la pena di prendere le armi e morire per lei. E per noi invece, per me e per te, è soltanto la ricerca di una roba coperta dalle polveri dei ricordi. Guarda che cosa abbiamo trovato sotto questa polvere. Ancora polvere. Ma noi abbiamo sbagliato a credere che la patria fosse soltanto il passato. Per Khaled, invece, Per lui la patria è il futuro, e la differenza è talmente grande che Khaled ha deciso di prendere le armi. Ce ne sono decine di migliaia, come Khaled, e non si lasciano trattenere dalle lacrime di umiliazione di quelli che cercano negli abissi delle proprie sconfitte frammenti di scudi e linfa di fiori. Loro guardano verso il futuro, ed è per questo che correggono i nostri errori e gli errori di tutto il mondo. Dov'è la nostra vergogna? Ma Khaled è l'orgoglio che ci resta. Non te l'avevo detto fin dall'inizio che non bisognava venire? Non c'è bisogno della guerra? Su, andiamo. Khaled lo ha capito prima di noi. Ah, Saifia. Ah. A un tratto si fermò, e Safiya si fermò accanto a lui, continuando a stropicciare il suo fazzoletto, commossa. Dove era rimasto seduto, piegato su se stesso. Il suo berretto era appoggiato al portafiori e chissà perché sembrava tanto ridicolo. Miriam disse lentamente: «Non potete andarmene così, non abbiamo parlato abbastanza». Said replicò: «Non c'è niente da dire. Per quanto la riguarda, forse tutta la faccenda è un fatto sfortunato, ma la storia è storia e venendo qui noi l'abbiamo intralciata». Le confesso, a proposito, che quando siamo andati via da Haifa tutto ciò sembrava improvviso. «Sa una cosa, signora? Credo che il pezzo lo pagherà ogni palestinese. So che molti hanno pagato con i loro figli, e ora so che anch'io ho pagato con mio figlio. In modo strano, ma anch'io ho pagato. Questa è stata la mia prima quota, ed è una cosa che sarà difficile spiegare». Si girò, mentre Dov continuava a starsene piegato su se stesso al suo posto, con la testa fra le mani. Arrivato alla porta, Said disse: «Potete rimanere in casa nostra, per ora. Questa è una cosa che si dovrà risolvere soltanto con la guerra». Cominciò a scendere per le scale, scrutando a lungo e meticolosamente ogni cosa, e tutto gli sembrava meno interessante di qualche ora prima, e incapace di suscitare in lui qualunque emozione profonda. Dietro le spalle sentiva i passi di Safiya, più sicura di prima. La strada fuori era quasi deserta. Si diresse alla macchina e le fece scivolare in discesa, senza rumore. Soltanto alla curva accese il motore prima di imboccare la via Refaisal. Tacque per tutto il viaggio. Non disse nemmeno una parola prima di arrivare alla periferia di Ramallah. Soltanto allora si rivolse alla moglie: «Spero che Khaled se ne sia già andato durante la nostra assenza».
Yeah.
Con queste parole appunto di Canafani, insomma, che ci danno tutto il senso della speranza nelle nuove generazioni dei resistenti, che lui appunto sentiva forte nel suo cuore, che guidavano la sua azione, e non possiamo che chiudere anche questa quinta puntata di questo speciale Non si può fermare il vento, che appunto ci porta sempre di più addentro alla determinazione con cui il popolo palestinese e con lui Canafani affrontano la nuova sfida dell'occupazione dovuta proprio alla Naxa. Quindi, cari nostri ascoltatori, vi aspettiamo con l'ultima puntata, la sesta puntata, che sarà prossima, e che appunto purtroppo rivelerà anche, insomma, il prezzo pagato da Canafani per la sua determinazione nella resistenza. E quindi, insomma, a prestissimo.
شروق الشمس صحيت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحيت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا انا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة راح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 راح كل البشر مروا بحدي يكوني اسم أجمل وردة وهاي الوردة وردة مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الوردة